Pianeta Sport. Oltre la più comune convenzione dello sport, a cura di Gianluca Viscogliosi e Jacopo Erba.
Rieccoci, rientrati in diretta, ben ritrovati TMV Radio. Questa intanto è Pianeta Sport. Tra poco mi raggiungerà Jacopo Erba perché andremo ad approfondire, prima a commentare i temi più importanti di giornata e poi abbiamo degli approfondimenti come al solito molto interessanti, considerando che è venerdì. Ed è venerdì, cantava Ligabue, caro Jacopo Erba. Continua tu, buongiorno intanto.
Non mi rompere i cosiddetti, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Francesco, come stai?
Ti bene, tu come stai? Tu come stai?
Ma io sono qua, io sono fermo.
Fermo
sono
al palo.
Fermo sulla sedia.
Fermo al palo, sì. Fermo al palo.
Mi mancano gli ascoltatori, purtroppo non posso ancora riabbracciarli dal vivo, presto spero di poterlo fare.
Assolutamente, allora partiamo da qui con Rossi che ti fa vedere la prima pagina del Sun. You can go. Vai Rossi. Eccola qua. Allora, la notizia è di quelle clamorose, se vogliamo, soprattutto per quanto riguarda il prezzo, perché si parla di 190 milioni che il Tottenham avrebbe accettato rispetto alla proposta fatta dal Manchester City per strappare Harry Kane al Tottenham, appunto, con una cifra record a settimana di ingaggio per quanto riguarda Kane, che andrebbe a percepire 400.000 sterline a settimana. Caro Jacopo Erba, adesso si apre logicamente il dibattito: 190 milioni li vale no, 190 milioni li vale sì, allora quanto vale Lukaku, allora quanto vale... Ti lascio carta bianca intanto per commentarmi queste notizie.
Allora, parto intanto dalla buona mossa che ha fatto il Tottenham qualche tempo fa di rinnovare il contratto a Harry Kane, perché evidentemente la sua situazione contrattuale blindata ha costretto poi il Manchester City, se questa trattativa andrà effettivamente in porto come sembra, visto che quando il Sun va in apertura in maniera così forte e sicura è chiaro che ci sono dei riscontri molto importanti. Il contratto di Kane era ancora molto lungo, il giocatore era praticamente blindato agli Spurs e questo ha permesso proprio al Tottenham di avere una forza enorme sul mercato, una forza che non ha ovviamente spaventato il Manchester City, che dall'alto della sua enorme potenza economica si sta andando a prendere forse il miglior attaccante del mondo in questo momento, l'unico vero tassello che mancava già a un super team. Mi viene da sorridere pensando che se per il Paris Saint-Germain perlomeno non c'era stato di mezzo il coinvolgimento della Superlega, tra i club che aveva lanciato il famoso grido d'allarme, grido d'aiuto per il default del calcio mondiale, questo e quell'altro, il Manchester City c'era, stessa squadra che poi spenderà per un giocatore una cifra mostra e che soprattutto gli andrà a dare un ingaggio di 2 milioni al mese. Io, che dire, sorrido perché non c'è altro da fare, nel senso che qui siamo a ridere per non piangere. Sappiamo che il calcio è in mano a chi è più ricco, e chi è più ricco tra l'altro non sempre vince, perché Manchester City e Paris Saint-Germain ancora una Champions League non l'hanno portata a casa. Certo è che con Kane in attacco le possibilità del City si alzano ancora di più. Il mio commento è: bravi loro, nel senso che a fare mercato così sono bravi tutti, nel senso te lo puoi permettere, vai, paghi la cifra che ti chiedono e ti porti a casa il giocatore. Beati loro che possono fare.
Di quanto schizzerà l'indice di liquidità del Manchester City con questa?
Io non sono esperto in economia, ma credo proprio che schizzerà in maniera importante. Comunque ripeto, io non posso non pensare al casino di qualche mese fa e metterlo in rapporto con questa trattativa. Trattativa, poi chiamarla trattativa è anche pretestuoso. Certo è che il Tottenham con questi bei soldini potrà fare una squadra importante. Si aspettavano un po', prendevano Donnarumma, altro che Gollini, però ormai è andata così.
Sì, perché poi, ecco, adesso hai aperto giustamente il capitolo alternativa erede di Harry Kane, su chi andiamo?
Ma allora, con
caro Fabio Paratici, su chi andiamo?
Dipende quanto vogliono reinvestirci, nel senso che so che il Tottenham sta muovendo qualche pedina, ma grazie anche al buon operato di Paratici le stava muovendo in maniera tra virgolette intelligente, perché stavano chiudendo lo scambio tra Gil e Lamela col Siviglia, Lamela, insomma, che è un asset che per il Tottenham da tempo non è più particolarmente funzionale. Chiellini invece è un ragazzo giovane molto interessante, e credo che dovranno andare su un colpo importante ormai con questa entrata enorme, se poi verrà ufficializzata, perché stiamo dando tutto per scontato, come è anche normale che sia. La forza del Tottenham sul mercato sarà praticamente totale, e attenzione, perché si può bussare praticamente a qualunque porta, magari anche quella dell'Inter per Lukaku, perché sostituire Kane con Lukaku perlomeno, sai, non ti fa perdere troppo, e credo che l'Inter si accontenterebbe di molto meno di 190 milioni.
Sì, poi, però, chiaro, aspetta,
il adesso si sa, tutti sanno che il Tottenham è strapieno di soldi, e quindi tutti vanno a chiedere una cifra mostruosa, come è normale che sia.
Sì, no, però aspetta un attimo. Ho capito, però pensa, mettiti nei panni di Lukaku. Cioè, quello che voglio dire io è che va bene tutto, però poi ci sono anche le volontà dei vari calciatori. Devi capire anche che tipo di salto di qualità fai andando in questo momento al Tottenham, non giocando la Champions. Lukaku, dopo essersi finalmente imposto in Italia, torna in un club che non fa la Champions, con un allenatore che, con tutto il rispetto per Spirito Santo, però sai,
sono d'accordo.
Cioè, anche lì va bene tutto, può essere sì che l'Inter, insomma, comunque accetterebbe un'offerta alta, perché sarebbe costretta ad accettarla, un irrinunciabile, però devi calcolare anche, cioè, qui bisogna secondo me trovare degli attaccanti che sanno di poter fare un salto di qualità. Io penso che Paratici, per come sta, diciamo, trattando il suo calciomercato, molto all'italiana, più bergamasca in questo momento soprattutto, penso magari, ecco, ad un profilo alla Zapata, per esempio.
Zapata sì, è un attaccante funzionale, sono d'accordo.
Oppure, ecco, te ne metto due, facciamo così, te ne metto due. Dai. Sul piatto. Zapata è quello che in questo momento è destinato a far parlare di sé proprio in ottica Tottenham. Dusan Vlahovic.
Può starci Vlahovic, hanno anche la forza contrattuale, economica eventualmente, per andare ad attaccare Haaland, che è un asset che comunque al momento non costa 190 milioni. Se al Borussia Dortmund ne presenti 80,
sì, ma è lo stesso discorso di Lukaku, però.
È lo stesso discorso di Lukaku, però c'è sempre il discorso contrattuale. Se tu investi su un quadriennale a 15 netti a stagione e lo presenti al giocatore, non lo so quanti ti dicono di no, anche se chiami Tottenham, perché non sei l'Al Sadd, con tutto il rispetto, non sei il Guangzhou Evergrande, sei comunque il Tottenham, che è una squadra che in Inghilterra ha un suo blasone, un suo fascino. È un po' l'eterna perdente della Premier League, però quadriennale a 15 netti a stagione, non credo ci sia un giocatore al mondo in questo momento che può rifiutarlo. Mi viene comunque sempre un po' da sorridere ironicamente, perché penso sempre a questo calcio in default che deve ridurre il monte ingaggi, e poi vedi roba tipo appunto 2 milioni al mese. Questo mi fa molto sorridere, però lo sappiamo, ci sono quelle due squadre che violano praticamente qualunque parametro, violano, nel senso che insomma vanno un po' fuori parametro a livello economico, sono le squadre degli sheik. Quando c'è lo sheik
è tutta una festa, non vale, è tutta una festa.
Ma d'altra parte, ragazzi, se nel calcio in crisi, nel calcio in default, nel treno in corsa che deraglia, arrivi a pagare un giocatore 200 milioni di euro, gli dai 24 milioni netti a stagione, è calcio in default solo per alcuni, perché per questi qui non vale il calcio in default. Cioè, non esiste default per gente così, per gente con questo patrimonio qua.
Senti, c'è anche un triangolo dei desideri, parlando di calciomercato, ovvero quel valzer a tre che porterebbe Mbappé, che è inseguito, insomma, lo sappiamo, dal Real Madrid, Ronaldo come sostituto di Mbappé al Paris Saint-Germain, e Icardi alla Juve. Adesso siamo in questo momento, siamo tra il mercato e il fantamercato, però visto che ci piace barcamenarci in questo
calcio,
tipo
il mercato che ci piace,
il calcio e il mercato che ci piace, esatto, cioè, tutto il rispetto, sostituire Mbappé in questo momento con Ronaldo non mi convince molto. Se lo dobbiamo portare, Icardi già Juve, Io sono del partito del sì, però se penso a Ronaldo che va a sostituire Mbappé, un po' mi stona.
Ma guarda, io sinceramente di queste tre trattative comprendo solo Mbappé Real Madrid, perché la Juventus con Morata non capisco dove mette Icardi. Cioè, Icardi non è uno che ti arriva a fare, tra virgolette, la riserva. Immagino, no, uno scenario in cui tu vuoi trovare una riserva a Morata che tu hai scelto essere il tuo asset principale, il tuo attaccante, che lo pagherai anche tanti soldi il prossimo anno quando andrai a riscattarlo. Io non ci credo che tu gli metti dietro Icardi, gli metti dietro, non so, uno Scamacca, uno Shomurodov, faccio nomi a caso, quei primi
Sì.
che mi vengono in mente. Non gli metti dietro uno come Icardi, che non passa dal Paris Saint-Germain a fare la riserva alla Juventus a fare la riserva, magari per un ingaggio anche inferiore. Se deve restare a fare la riserva, resta lì a Parigi, che perlomeno si prende i suoi, se non sbaglio, 6 o 7 milionetti all'anno, cosa che alla Juventus non arriverebbe mai a percepire, perché la Juventus sì, a quanto pare deve optare per la riduzione del monte ingaggi. Ronaldo al posto di Mbappé è una stortura già di suo, nel senso che Ronaldo a tutti gli effetti, lo so che dico una cosa forte, ma rispetto a Mbappé è una toppa, perché tra 1 o 2 anni devi risolvere ancora una volta un problema, e un problema come la cessione di Mbappé molto difficilmente lo vai a risolvere, a meno che, non so veramente chi vai a portarti a casa. Meglio di Mbappé in quel ruolo non c'è niente al momento, quindi sicuramente non migliori. E sul triangolo, ragazzi, è difficile fare gli scambi a due, perché bisogna incastrare anche col discorso delle plusvalenze la volontà da parte di entrambe le società di andare un po' a rimpolpare le casse, no? Di alzare gli introiti, il discorso delle plusvalenze. Lo scorso anno Arthur Pjanic ci si è fatto, perché entrambe hanno fatto plusvalenza mostruosa, ma come scambio tecnico alla fine non ha portato niente né all'una né all'altra squadra, anzi forse sono peggiorate tutte e due, senti che ti dico. Quindi bisogna mettere d'accordo tante campane, mi sembra un giro veramente molto difficile. Poi un giro a tre con club così importanti, mamma mia, la vedo veramente tosta, però ragazzi, succede di tutto nel calciomercato, quindi noi siamo sempre alla finestra.
Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Buongiorno ragazzi, per me City e Paris Saint-Germain possono comprare chiunque. L'Europeo e la Champions ci hanno dimostrato che quando giocano 11 contro 11 la percentuale di vittoria del più forte non è ancora arrivata al 100%. PS, complimenti a chi è destinato ai controlli dell'applicazione del fair play finanziario.
Che tra l'altro al momento credo sia ancora sospeso a
Sì.
margine del discorso Covid, quindi proprio fair play ormai è fiesta proprio, come si
E
dice.
liberi
No,
tutti.
allora è libero
Dimmi, dimmi.
mercato, sì, esatto. No, allora sono d'accordo sul discorso del essere ricchi non basta, nel senso che essere ricchi è condizione necessaria ma non sufficiente a vincere. Paris Saint-Germain in 9 o 10 anni di investimenti, no, in 10 anni di investimenti, con più di 1 miliardo speso sul mercato, solo per il mercato, quindi ha fatto una finale e una semifinale di Champions, per 8 anni consecutivi non è andato oltre i quarti. Questo vuol dire ovviamente che non basta semplicemente spendere tanti soldi per essere una squadra che ha la certezza di arrivare in fondo. Lo scorso anno il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa Nazionale, non ha vinto neanche il campionato, perché l'ha vinto una squadra che con buone idee e con investimenti oculati si è dimostrata superiore per tutta la stagione, perché sarà davanti quasi sempre come il Lille. Quindi non sempre c'è garanzia di vittoria. Per il Manchester City ancora meno, perché il City ha un po' rotto il grande equilibrio che c'era tra le vincitrici della Premier League, perché ne ha vinte 4 o 5 negli ultimi anni, un campionato in cui ogni anno c'era una vincitrice diversa, che si alternavano tra 3-4. Quindi sta riuscendo a creare una piccola egemonia in un campionato in cui è impossibile sulla carta avere un'egemonia. Però anche là non c'è nessuna garanzia. La Champions League la vince una squadra. Molto spesso le partite, come dire, a botta secca, andata e ritorno, sono impossibili da pronosticare e nessun investimento, neanche il più oneroso, ti garantisce di vincerle. Quindi è chiaro che si fanno investimenti, ci si assume il rischio di impresa, ma nessuno è sicuro di vincere in partenza spendendo i soldi. Questo lo sanno pure gli sceicchi, che continuano a metterne tantissimi sul mercato per prendere i giocatori migliori.
Sentiamo un audio, Rossi. Vai, vai, sentiamo che ci dice il nostro amico radioascoltatore. Vai.
Allora, buongiorno. Ho
Buongiorno.
preso da voi appunto l'offerta Monster del City. Allora, io dico solo questo: comprino chi vogliono, ingaggio libero, vale tutto, però poi che non si lamentino di non avere più soldi o di dover fare una Superlega per rientrare dei costi. è così, cioè ragazzi, se non vengono fatte rispettare, anzi se non vengono messi dei paletti decisi, che non so quali siano, quali possano essere oggettivamente, se il fair play finanziario, se un tetto ingaggio, un salary cap e quant'altro, cioè il mercato sarà sempre libero, troveranno sempre il modo di spendere cifre sempre più alte, ma cioè in epoca Covid se spendi 200 milioni di euro per un giocatore poi non piangere miseria, ecco questo è il concetto.
Questo è uno dei tanti audio che ci arriva al 3318200213. Commento Erba, vai.
No, il commento, io sono d'accordo, ma il salary cap non credo sia adattabile al sistema calcio europeo, che dovresti creare un salary cap che metta d'accordo una marea di campionati di nazioni diverse, quindi ognuno con le sue peculiarità e la sua gestione economica e tecnica. Perciò credo sia molto difficile che tutti questi campionati assieme accettino un salary cap, anche soltanto i primi 5, anche perché poi ci sono già campionati anche di serie, con tutto rispetto, serie B, serie C, che ovviamente a quelle cifre non ci arrivano neanche se ci provano. Però, insomma, mettere d'accordo tutte queste leghe su un salary cap, soprattutto per alcune squadre, non credo sinceramente sia un'ipotesi percorribile, anche perché bisognerebbe poi andare a dialogare con il sindacato dei singoli calciatori, che già sul discorso riduzione stipendi, taglio degli ingaggi, eccetera, si è dimostrato anche comprensibilmente molto restio. Voi immaginate se Harry Kane accetta, faccio esempio perché stiamo parlando di Kane, se Harry Kane accetta il contratto quinquennale del Manchester City a 24 netti a stagione, dopo 6 mesi gli mettono il salary cap, Harry Kane ha, non so, 5-10 milioni netti, Harry Kane rinuncia a più di metà del suo stipendio, non esiste proprio. Evidentemente partirebbe anche dopo la scadenza del contratto, sì, ma comunque Harry Kane passerebbe da poter chiedere quanto vuole a poter chiedere massimo 10 milioni, e questa non è gente che si accontenta, ragazzi. Io non ne faccio un discorso etico, in questo caso ne faccio un discorso lineare e funzionale all'andamento del calcio negli ultimi anni. I calciatori hanno dimostrato che, anche in parte comprensibilmente, visto che si parla comunque di professionisti, quando c'è possibilità di vedere il soldo, molti si fanno tentare. Quindi sinceramente che tutti adesso, che la maggior parte, soprattutto dei grandi campioni, vada a ridimensionarsi, io ci credo molto poco, sinceramente.
Chi non si accontenta è anche il Gallo.
Come? Per chi non si accontenta? Rowenta per chi non si accontenta.
Bene, abbiamo fatto anche una bella sponsorizzazione.
La pubblicità senza... No? Sì, esatto.
Chi non si accontenta è anche...
Beh.
Ma che è Rossi?
È la gallina.
Ma cos'è?
Della regia.
Ma che siamo diventati qua? Ognuno fa come gli pare. Rossi, stamattina Rossi è informissima. Chi non si accontenta è il Gallo Belotti. Non si accontenta dei 4 milioni offerti da Cairo. C'è anche un'indiscrezione che lo porterebbe alla Roma. Trova tu la squadra Belotti adesso, dai.
Allora, questa offerta del Torino a Belotti, se venisse confermata, darebbe potere a Belotti sulle squadre che lo cercano, nel senso che chiaramente non può aspettarsi Belotti di andare a percepire 4 milioni netti a stagione dalla Roma o dall'Atalanta. Nessuna delle due gli andrà mai a offrire una cifra così elevata. Belotti però dice: ho un argomento che può portarmi ad accettare il rinnovo di contratto con il Torino, che per tenerlo ovviamente sta spingendo molto oltre quello che sono le sue possibilità economiche e quella che è la sua volontà di spendere a livello di monte ingaggi. Dall'altra parte ovviamente Roma e soprattutto Atalanta mettono di fronte al calciatore l'opportunità di teoricamente fare un salto di qualità. L'Atalanta gli dà anche la Champions League da subito, la Roma probabilmente a livello di ingaggio potrebbe arrivare ad offrire qualcosa in più. È chiaro che il Torino ha fatto la sua mossa, si è svenato, Cairo doveva svenarsi e si è svenato, nel senso che 4 milioni di netti a stagione credo che il Torino non li darà mai più a nessun altro giocatore, a meno che non dovesse arrivare, non so, qualche Miro a comprare la società.
Per 5 anni Cairo, tra l'altro.
Un quinquennale a 4 stagioni è una cifra mostruosa per quelle che sono le possibilità del Torino, quindi Cairo ha fatto il possibile, vediamo se basterà. Se Belotti accetterà a una cifra inferiore un progetto tecnico diverso, più ambizioso, più competitivo, allora sarà una scelta fatta per motivazioni strettamente sportive, che sarà comunque da rispettare. Se accetterà di rinnovare il contratto con il Torino, sarà una scelta comunque ugualmente comprensibile, perché in quel caso avrebbe scelto l'aspetto economico e l'avrebbe messo sopra il lato sportivo. È interessante l'incastro che si sta creando, perché io sinceramente una proposta come quella fatta dal Torino non me l'aspettavo per Belotti, e adesso starà soltanto al giocatore in queste settimane andare a decidere il suo futuro, soprattutto una volta che entrano le vacanze si delineerà un po' quello che sarà il futuro del Gallo Belotti.
Allora, ci chiedono il 5-7-2 finale, ma tra Florenzi e la Roma cosa è successo? Non lo vogliono tenere neanche quest'anno?
Tra Florenzi e la Roma è successo che c'è stata una rottura abbastanza evidente con Fonseca, che era l'ex tecnico, e che ovviamente il calciatore, dopo essere stato parcheggiato due volte in prestito, una volta al Valencia e una volta al Paris Saint-Germain, è chiaro che la Roma a livello tecnico è andata anche avanti, ha esplorato altri piani e sta varando altre opportunità. Io non do per scontato che Florenzi lasci la Roma, do però per scontato che la Roma in questo momento veda Florenzi come una possibilità di ricavare anche una buona somma sul mercato, piuttosto che veda Florenzi come un calciatore realmente utile alla causa. Sensato o meno spetta in parte a noi dirlo, nel senso che Florenzi a volte si è mostrato un calciatore affidabile, altre ha avuto qualche passaggio a vuoto. Per il livello che ha attualmente la Roma, Florenzi starebbe benissimo in rosa, chiaramente, anche perché è il classico jolly che può far comodo soprattutto a Mourinho, in questo momento sta un po' ridisegnando, no? anche la Roma rispetto allo scorso anno. Però vediamo che succede. Io non do per scontato che Florenzi vada via, ma credo che nella testa della società e del calciatore ci sia la volontà di cercare una soluzione in uscita, posto che non ne troverà mai probabilmente nessuna a livello tecnico così importante come quella dello scorso anno del Paris Saint-Germain, che comunque l'ha sostituito con forse il miglior terzino destro del mondo in questo momento. Quindi non è che si è regalato a un giocatore di scarso livello, ecco.
Allora, rispondiamo anche a Simone da Castiglion Fiorentino, che ci chiede di Tutino Salernitana quando la fumata bianca. In questo momento rispondiamo che si è defilato soprattutto il Parma, perché ha incassato il no del giocatore, e adesso la Salernitana sta facendo delle valutazioni, perché ci sono, insomma, è un ballottaggio per quanto riguarda soprattutto con Caprari, perché insomma un acquisto potrebbe escludere l'altro, però anche al momento la priorità della Salernitana resterebbe quella di Tutino, così come ha dato Tutino priorità assoluta alla Salernitana. Alex da Dublino ci scrive: ho appena finito di guardare Sogno Azzurro con qualche lacrimuccia, è incredibile come Mancini azzeccava come sarebbe andato in tutte le riunioni prepartita, fenomenale, ammiro sempre di più questo grande uomo. Per quanto riguarda Icardi alla Juve, lasciamolo dov'è, il giocatore è buono ma con un agente che porta più casini di Raiola, ciao ragazzi. Sì, tra l'altro Sogno Azzurro è molto molto bello, produzione Rai, bellissima, e fa capire anche come e quando i tanti giocatori definivano Mancini un visionario, non era retorica, non era buttato lì a caso come definizione, ma era un aggettivo perfetto. Senti, volevo chiudere con l'Atalanta, perché dopo Gollini, anche se poi la differenza non si noterà, almeno sulla carta, prendendo Musso, c'è questa ipotesi Tottenham anche per il Cuti Romero. La richiesta dell'Atalanta è di 60 milioni, il Tottenham ne ha offerti 43 più bonus, e come alternativa l'Atalanta avrebbe scelto Demiral. Che
sì,
dici?
Tra l'altro è uno sviluppo interessante, perché vuol dire che il Tottenham punta molto sul giocatore, nel senso che la prima offerta era stata 30 milioni più Davinson Sanchez.
Posso dire che li vale tutti?
Sì, sono stra d'accordo. Ma il miglior difensore del nostro campionato lo scorso anno per me lo è stato per distacco, l'ha dimostrato di partita in partita, ha avuto un miglioramento costante, netto, importantissimo, quindi li vale tutti. Fa bene l'Atalanta a chiederne così tanti, anche perché l'ho avuto soltanto in una stagione, quindi se deve cederlo deve monetizzare il più possibile. L'Atalanta credo che quest'anno debba comunque ragionare anche sulla cessione di Romero, ma se lo farà dovrà comunque poi alzare l'asticella a livello di monte ingaggi e di investimenti che andrà a fare. Musso a 20 milioni è una dichiarazione da parte dell'Atalanta. Stiamo provando a fare qualcosa in più rispetto alle passate stagioni.
Quindi è incredibile, comunque. Sono chirurgici, Sono chirurgici per come riescono a modificare, modellare in acquisti, cessioni senza di fatto cambiare una virgola. Perché poi, al di là, si può discutere che Demiral ha un tasso tecnico diverso, inferiore rispetto a Romero. Però, comunque, se vai a guadagnare e riesci a fare plusvalenza con le due, tra la cessione e l'acquisto di Demiral, riesci ad intascarti anche qualcosa, considerando che hai Jim City, Toloi, Palomino, comunque di una difesa già di per sé forte, vai comunque ad aggiungere Demiral, vuol dire che fai degli investimenti chirurgici. E mi impressiona molto questo, per come riescono a fare sempre tutto bene.
No, tra l'altro, cedendo Romero, loro praticamente hanno possibilità di coprire due ruoli sicuramente, cioè il sostituto di Romero e anche l'esterno, perché stanno cercando un esterno mancino, se non sbaglio, e hanno sondato fra Botta della Juve e Giuseppe Pezzella, anche sono loro, perché comunque dovrà essere una riserva, quindi ci stanno assolutamente come profili. Ma non solo, potrebbero andare anche a migliorare l'altro difensore centrale, perché tu sulla carta con 50 milioni puoi prendere, non so, magari Demiral, puoi anche andare dal Bologna e prenderti Tomiasu. Quindi se tu per Romero fai Demiral, Tomiasu, il pacchetto complessivamente lo migliori. Se ci fai rientrare anche un esterno di riserva per la sinistra,
però io non penso, dai, un altro difensore.
Guarda, cioè, ti dico, tra Demiral e Tomiasu prenderei Tomiasu comunque.
Sì,
ma proprio interessante. Di corsa prendo Tomiasu. Per me Tomiasu è un giocatore che ha potenzialità.
Ma lo sai perché secondo me ci può stare? Perché è l'unico che ti darebbe delle caratteristiche diverse rispetto ai difensori che hai già in rosa.
Sì, e tra l'altro può anche fare il doppio ruolo, magari non l'esterno tutta fascia. Però visto che Gasperini sta varando la difesa a 4, lo ha fatto nelle ultime settimane della passata stagione, Tomiasu all'occorrenza può fare anche l'esterno. Quindi
perché comunque Demiral avrebbe le stesse un po' caratteristiche di uno Jim City, magari.
Sì, non ha le stesse caratteristiche di Romero, nel senso che è fisicamente molto importante, molto prestante e molto coraggioso. E Romero anche lo è, però Romero ha una propensione offensiva che a Demiral manca totalmente.
E soprattutto ha un anticipo, ha una lettura e un anticipo incredibile.
E lo vedo bene in Premier League, sembra molto adatto per la Premier League.
Fantastico. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Pianeta Sport. Ricominciamo a leggere il calcio, però in un'altra ottica. A tra poco. Come vedete è cambiata la grafica, è cambiata anche la base in sottofondo in questo momento particolarissimo di TMV Radio. Coordina e mixa tutto Federico Rossi alla nostra parte tecnica, perché entriamo come al solito nel venerdì, un venerdì targato eSports, e tra poco vi andremo a presentare gli ospiti. Intanto continuiamo con i vostri messaggi. Tra l'altro ci sono anche delle trattative in via che stanno tra l'altro per essere ufficializzate, così come ad esempio Poli che lascia il Bologna con l'Antalyaspor che lo acquista a titolo definitivo. Si avvicina anche il Dybala Day con la gente in Italia la prossima settimana per il rinnovo della Hoya. Questo per quanto riguarda ovviamente le altre trattative. È un passaggio anche su quello che è stata tutto sport, perché ora il Milan deve pensare a blindare anche Theo Hernandez. Rossi, quando ci siamo mi dai tu il via, così da andare a presentare gli ospiti per questa parentesi importante di Pianeta Sport. C'è Fabrizio intanto? Ok, allora buongiorno a Fabrizio Ponciroli, dai, così cominciamo bello forte. Fabri, ciao, buongiorno.
Ciao ragazzi, bentrovati a tutti.
Come stai intanto? Aspetta che non ti sento, riproviamoci. Fabri?
Io ti sento perfettamente.
Ok, tutto bene intanto?
Sì, sono ancora esaltato dagli europei, quindi... Tutto
sì,
bene.
Sì, invece queste Olimpiadi ti esaltano oppure...
Senza pubblico, con tutte queste questi ritardi, queste complicazioni... Per adesso lo spirito olimpico lo sento poco. Mi auguro che col passare delle giornate riesca ad emergere e a regalarci comunque una gran bella Olimpiade.
Abbiamo anche Jacopo Erba? No, non ci sono, non c'è, quindi aspettiamo ancora qualche minuto. Sì, dicevi giustamente Fabrizio rispetto a questa situazione delle Olimpiadi, perché si sente meno quell'entusiasmo da Olimpiade quest'anno manca realmente, anche se poi magari ci dobbiamo forse addentrare all'interno delle varie discipline per lasciarci coinvolgere, anche un po' questo europeo, se ci pensi inizialmente non ci aveva preso molto, forse perché non davamo molta fiducia e molto credito a quest'Italia, poi ci siamo lasciati trascinare un po' più nell'arco della competizione, no?
No, beh, assolutamente. È chiaro che poi con il passare dei giorni e con le medaglie importanti qualcosa scatterà. E immagino ad esempio anche quando arriveranno le gare che esaltano a prescindere, no? Come la grande atletica, come le finali degli sport di squadra, come la scherma. Vediamo, aspettiamo e speriamo bene.
Jacopo Erba, rieccoti, buongiorno nuovamente.
Ci sono, eccoci, ciao Francesco ancora una volta e ciao a tutti.
Sì, c'è anche Fabrizio Ponciroli, stiamo aspettando.
Ciao Fabri.
Ciao ragazzo.
Jacopo, mi dai anche tu la tua previsione rispetto a queste Olimpiadi e cos'è che insomma ti dà fiducia e cos'è che invece ti toglie un po' di entusiasmo, a parte logicamente quella che è la situazione legata al pubblico?
Mi dà fiducia la fiducia che c'è da parte del presidente del CONI Malagò, in generale di tutto il mondo olimpico italiano, nel senso che c'è tanta convinzione affinché questa possa essere un'Olimpiade che vada ben oltre ogni record per quanto riguarda l'Italia. La nostra squadra è estremamente equilibrata, estremamente gremita di atleti che possono giocarsi la rispettiva disciplina loro. Mi preoccupa un po' proprio per questo che ci possa essere qualche tonfo verso il basso a livello psicologico, ma in realtà abbiamo veramente tanti ragazzi che arrivano a queste Olimpiadi con grandi, grandi aspettative e soprattutto ci arrivano in ottime condizioni, purtroppo non Greg Paltrinieri che per questa mononucleosi ci arriva un po' acciaccato, così come Gianmarco Tamberi che ha vissuto forse il suo peggior periodo a livello di performance nel salto in alto proprio nell'avvicinamento alle Olimpiadi. Però dai, speriamo possa essere una bella Olimpiade. C'è chi parla di record di 36 medaglie, io aspetto, sono un po' più scettico. Però sono sicuro che in molte discipline ci faremo sicuramente valere e che per l'Italia sarà un viaggio molto interessante da seguire.
Entriamo però, visto che stiamo per accogliere il nostro ospite, apriamo anche un po' il capitolo dedicato agli esports per tracciare magari anche un bilancio di quest'anno, soprattutto con le prospettive che date per la prossima stagione e che tipo poi di palcoscenico pensate possa prendere questo tipo di categoria che insomma sappiamo poi come sia stata forse quest'anno più di tutti gli altri protagonista attraverso ovviamente quelli che sono i player e le varie squadre più importanti di Serie A. Fabrizio?
Beh, innanzitutto bisogna dire che sì, questa pandemia ha aiutato indubbiamente la crescita degli sports, però credo che la voglia di tornare ad avere anche il pubblico, fare eventi live, sia fondamentale, perché comunque, ok, è uno sport virtuale, ma è divertente anche goderselo con il pubblico.
Abbiamo l'ospite Rossi, così insomma ce lo facciamo dire da lui. Intanto vado da Jacopo.
Sì, allora il fenomeno, come raccontava Fabrizio, è in costante espansione, in costante evoluzione. Tra l'altro proprio con l'ospite caritissimo che avremo tra poco voglio affrontare anche quella che sarà la prossima rivoluzione nel mondo degli sport legati al calcio, perché sta arrivando un cambiamento molto importante, un'evoluzione che abbraccia finalmente anche il mondo del calcio su console, PC e quant'altro, e soprattutto quale impatto potrebbe avere questa evoluzione nel competitivo, di cui lui è un grande rappresentante. Quindi ci sono all'orizzonte delle situazioni molto interessanti che noi ovviamente anche su Stiamboredio poi andremo di volta in volta a scoprire in questo nostro appuntamento settimanale.
E allora, vi stavo ascoltando, quindi chiediamo giudizio anche rispetto alle vostre considerazioni, perché andiamo a dare il buongiorno a Alessio Scarlata, pro player del Cagliari, appartenente al team Exed. Ciao Alessio, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Dovremmo vederti tra poco anche per chi ci segue su TM Radio. Eccoti qua. Ciao Alessio, buongiorno. Li stavi sentendo Fabrizio, Jacopo, eh? Cosa ne pensi?
Stavo sentendo. La rivoluzione è alle porte. Molti non l'hanno presa nel verso giusto, nel senso che far uscire nel 2021 un videogioco di calcio totalmente gratuito o comunque free to play, diciamo, non è così ben visto. Diciamo che la speranza è che Konami abbia visto molto più lontano rispetto agli ultimi anni e che possa fornire comunque un gioco piacevole da giocare, bello nelle modalità e molto intrattenitivo, diciamo, come lo è la controparte.
Fabrizio, lascio a te la prima domanda.
Giustamente cambieranno molte cose, no, con i football, però in che cosa secondo me ci saranno veramente delle differenze sostanziali? Perché comunque ha colto, non dico tutti di sorpresa, perché è chiaro che ce lo aspettavamo, però c'è tanta curiosità, insomma, c'è tanta voglia di capire se gli equilibri anche nel giocare, nei pro player, nei match, cioè tu che cosa ti aspetti? Perché anche per te è una rivoluzione da un certo punto di vista.
Sì, diciamo che dopo 8 anni con lo stesso motore grafico, di conseguenza con la stessa giocabilità, sarà la prima vera rivoluzione a partire da Play 2, si può dire. Quindi sono veramente una decina d'anni che non si vede un PES ai livelli di quello che ci ricordiamo, insomma, quello che ci ha fatto innamorare da bambini, per capirci. E la speranza è appunto che con l'Unreal Engine, nonostante non si utilizzi, io sono anche un programmatore nella vita, quindi ne parlo un pochino più di framework, diciamo, di questo tipo di cose. E l'utilizzo di questo tipo di engine per alleggerire le animazioni, che sono state secondo me il vero grande problema di quest'ultima generazione di PES, ossia il fatto che le animazioni fossero per loro troppo lunghe, quindi io non potessi inframmezzarmi all'interno di un'animazione come si può fare ad esempio su FIFA, e questo rendeva appunto su FIFA il gioco molto più dinamico e su PES sempre molto legato, non so come dire, molto stretto.
Jacopo?
No, io vengo proprio da Alessio perché mi incuriosiva questa sua doppia identità, stile Dottor Jekyll e Mr. Hyde, e come l'aspetto della vita da programmatore si riflette su quella del pro player e viceversa.
Allora, faccio un esempio molto stupido di una cosa che mi è successa ieri sera. Stavo partecipando alla fase finale per la qualificazione per andare a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi degli eSports che si terranno in Israele a novembre. Dopo una battaglia di 1 ora e 10 minuti con andata, ritorno e bella, ho perso i calci di rigore. Quindi vi posso assicurare che lì per lì non è stata una grandissima cosa, però anche perché cos'è capitato? Dopo aver perso la prima 3-1 ero riuscito a passare in vantaggio per 4-1 nella seconda partita, al 75esimo ho fatto il classico fallo tattico con Kimmich, cosa volete che sia? Cartellino rosso e uno in meno e poi partita recuperata e si è andata alla bella, per farvi capire proprio come può andare la cosa. Però uno in un certo senso la prende anche con filosofia, conoscendo un pochino quello che c'è dietro. Infatti, ripeto, da programmatore web, assolutamente non di videogiochi, vedere un prodotto come PES, comunque molto bello, molto complicato da realizzare, è veramente, veramente qualcosa di bello.
Senti, cosa ti incuriosisce di più e cosa ti preoccupa di questa nuova frontiera che l'ormai Express sta nel verso, insomma, che sta prendendo questo tipo di gioco?
La speranza è che i football riesca a a tornare un po' ai vertici degli sport in generale all'interno delle console, dei PC e di tutto ciò che si potrà utilizzare con i football. Perché, come avrete letto, a partire da dicembre sarà inserita una possibilità di matchmaking globale tra tutte le piattaforme, ossia PlayStation 5, PlayStation 4, tutte le Xbox, i PC e i mobile, tutti insieme. Quindi questo dal lato del competitive ovviamente un po' ci spaventa, nel senso che noi siamo stati abituati che tutti quelli che partecipavano alla Serie A dovevano essere giocatori di PlayStation. Di conseguenza questo non sappiamo come possa influire, perché ovviamente io facevo l'esempio stupido. Io sono a casa mia con la gigabit e gioco in maniera perfetta, o comunque me lo auguro, con i server dedicati. Non so cosa possa capitare con il ragazzino che è con il wifi, con il suo telefono su Italo, che gioca e all'improvviso entra in galleria o succede qualcosa.
Incredibile. Quindi,
è un, veramente la mia è proprio un'ansia da programmatore, da giocatore, un po' tutto insieme. Veramente non so cosa pensare da questo punto di vista. Però tornando al punto di vista del gioco, la speranza è quella che sia molto bello, perché continuo a chiamarlo PES perché me la sento, però diciamo i football dovrà veramente fare qualcosa di grosso per tornare a dominare o comunque a essere partecipe del mondo e-sport globale.
Fabrizio?
Ecco, parlando un po' più a livello generale, che cosa ti aspetti dagli sports nei prossimi mesi? C'è stato un grande passo in avanti. L'Italia comunque resta indietro rispetto all'Europa, questo è abbastanza evidente, però mi sembra che ci sia una programmazione molto più attenta e soprattutto c'è proprio la voglia di crescere anche come movimento italiano. Tu che sensazione hai, visto che lo vivi dal dentro?
Allora, la mia sensazione in realtà è un pochino differente, nel senso questo anno, nel 2021, abbiamo partecipato alla Serie A, ci sono stati i campionati anche di eSports che sono stati svolti completamente live. Questa è una possibilità che almeno per la Serie A non ci sarà nel prossimo gioco, in quanto è stata garantita la totale, come si dice, insomma verrà disputata solo su FIFA la Serie A. Quindi questo è ovviamente un passo molto molto indietro, perché per me nel 2021, in un mondo di inclusività globale, non si può garantire l'esclusività ed emarginare completamente un movimento.
Okay.
Questo appunto è un mio discorso da giocatore ormai da qualche anno, quindi diventa veramente complicato per me pensare a quello che potrò fare fra 2 anni, avendone ormai più di 30, e nel mondo degli esports non ce ne sono tantissimi over 30. Noi abbiamo la fortuna che appunto PES non ha avuto il ricambio generazionale che ci si aspettava, perché nessuno dei nuovi si è mai approcciato.
Ok.
Jacopo?
Sì, mi concentro ancora sul discorso che facevi prima dell'unificazione, se vogliamo, di tutte le piattaforme per tutti, sulla possibilità di giocare fondamentalmente in questa sorta di Royal Rumble di dispositivi. E lo faccio in riferimento a quella che io vedo essere come una volontà nel mondo degli esports di qualunque tipo, quindi vado dal mondo del calcio, agli RPG, ai card games, di, non so come dire, però dare un po' meno attenzione al ruolo del pro player e di pianificarlo rispetto anche al giocatore tradizionale. Mi spiego meglio: la volontà da parte delle varie case produttrici di dare la possibilità anche, tra virgolette, all'entertainer, all'influencer, al semplice giocatore normale di affrontare il pro player. E credo sia una cosa che va anche molto di pari passo con la grande evoluzione di Twitch. Non so se tu hai questa stessa sensazione, cioè in questa evoluzione come si colloca il pro player secondo te? Tu che fai un po' parte, sei un grande rappresentante della categoria.
Allora, il problema grosso in questi ambiti è il fatto che si voglia rendere il gioco, non dico accessibile a tutti perché quello è giustissimo, ma per me non è corretto rendere il gioco casuale a tal punto che il giocatore che si approccia per la prima volta al gioco sia in grado di battermi. Questo per me non dovrebbe accadere in un contesto di gioco competitivo. Io che sono appunto pro player dovrei essere sempre in grado di battere l'utente medio, perché appunto le mie capacità o comunque le mie conoscenze del gioco vanno sopra quelle che sono le sue, e di conseguenza dovrei essere sempre o comunque nella maggior parte dei casi in grado di spuntarla. Il fatto di aver inserito già dal 2014 in PES le emozioni ha reso tutto questo molto molto più casuale, perché faccio l'esempio, un mio giocatore sbaglia un gol, è molto probabile che l'azione successiva io lo subisca. Io colpisco un palo, è gol sicuro. Se sbaglio a battere il calcio d'angolo, il contropiede 100%. Queste sono dinamiche ormai che abbiamo acquisito nel corso del tempo e che in qualche modo abbiamo imparato a contrastare, ma non sono cose normali. Non è che, per dire, paragoniamo il pro player come se fosse la Juventus o l'Inter del calcio italiano. La Juventus o l'Inter è raro che prendano contropiede da calcio d'angolo ogni partita, per capirci. E questa è la cosa che secondo me va un po' in contrasto. Ok che il gioco deve essere accessibile a tutti e possibilmente essere semplificato o comunque, diciamo, creare uno skill gap come è fatto su FIFA, che a me piace molto, perché su FIFA si possono fare 250 cose, se io ne so fare solo 30 non potrò competere come un pro player.
Allora, ci stiamo per fermare, però lascio l'ultima curiosità a Fabrizio e poi salutiamo e ringraziamo Alessio.
Ma guarda, a questo punto vogliamo sapere i tuoi piani, i tuoi progetti nel medio-lungo termine.
Allora, diciamo che tramite Exceed la speranza è quella di continuare col Cagliari o comunque con altre società molto importanti, sempre fermo restando che non si dovesse fare la Serie A, ovviamente il campionato di punta diventerebbe la Serie B e di conseguenza si punterebbe a vincere quello. L'obiettivo nel breve e lungo termine è comunque quello di raggiungere risultati importantissimi come la vittoria del titolo nazionale e possibilmente magari entrare a far parte della nazionale qualora si dovesse rifare. E niente, proveremo a giocarci tutte le nostre carte come abbiamo fatto ieri, sperando che ci dica un po' meglio.
Alessio, allora abbandoniamo questa preoccupazione e guardiamo con fiducia a quello che è il tuo futuro. Dai, un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi.
Ciao Alessio, grazie.
Grazie ad Alessio Scarlata, grazie. Pro player del Cagliari, appartenente, ricordiamo, al team Exceed. Fabrizio, grazie anche a te e ci risentiamo presto settimana prossima, come sempre, per quanto riguarda gli sports, ma poi in tutta la programmazione di TMV Radio. Grazie Fabri.
A voi. Fabri, ciao, grazie. Ragazzi, ciao.
Grazie a Fabrizio Ponciroli. Jacopo, prima di chiudere lascio a te la chiusura. Perché insomma la preoccupazione per questa grandissima rivoluzione di PES fa preoccupare, insomma, non solo chi magari lo ha sempre amato da amatore tra virgolette, ma chi poi ne ha fatto uno stile di vita, un ruolo all'interno della società, un mestiere di fatto, no?
Bisogna capire che sta cambiando il mondo del gaming, molto semplicemente, escludendo anche la sfera competitiva, ormai i videogiochi vengono presentati in maniera diversa. Il primo impatto si è capito che se è gratuito è meglio, quindi di base il gioco è gratuito ed accessibile a tutti. Poi, in base a quelle che sono le varie funzioni e quelle che soprattutto sono le caratteristiche, il genere del gioco che ci viene presentato, le case produttrici monetizzano ormai in tanti altri modi, che non è più come la nostra epoca, caro Francesco, andare dal GameStop di turno a comprare la scatola col CD dentro a 700.000 euro. Ormai il gioco viene presentato online, direttamente scaricabile e gratuito, e tutto il guadagno è su tutta una serie di contenuti interni al gioco. Quindi in questo caso dicevo, per esempio, che la Konami metterà quella che è la famosa Master League, oppure il My Club, che sarebbe l'alternativa ad Ultimate Team, come contenuti a parte a pagamento, quindi DLC, contenuti scaricabili previa pagamento appunto. Ci sarà sicuramente anche la possibilità di personalizzare la propria squadra, quindi la divisa, le capigliature dei giocatori, gli scarpini, io immagino tutte queste funzioni in più che saranno ovviamente a pagamento, quindi tutto sul custom, sulle skin personalizzate. Perciò ecco, ormai i videogiocatori non vogliono spendere per il gioco, vogliono spendere per personalizzarlo. Lo hanno capito anche le grandi case, a quanto pare, soprattutto la Konami per quanto riguarda il football. Vedremo, a questo punto sono molto curioso di capire come andrà a rispondere FIFA, che ha avuto un'egemonia praticamente negli ultimi anni e che adesso dovrà trovarsi sicuramente di fronte a una scelta coraggiosa da parte del competitor, che lo porterà a varare una nuova frontiera. Vediamo la eSports come risponderà. Sì, sono molto curioso.
Vediamo intanto se risponderà, perché magari poi ci sono delle considerazioni, perché può essere magari vista come un'idea folle, un'idea che al momento non avrà, magari non
sai
avrà futuro.
Sai perché sarà un vantaggio, caro Francesco? Per noi poveracci che utilizziamo, no, magari il FIFA o il PES di turno per vederci una sera a casa con gli amici e mangiarci una pizza, tutte le funzioni offline, quindi la semplice partita uno contro uno,
e personalizzare non me ne frega nulla.
Per noi non personalizziamo nulla, vogliamo semplicemente vedere chi è più bravo o più scarso col joystick, e quello a quanto pare con eFootball sarà gratuito.
Mi sembra, assolutamente la chiusura migliore per questo spazio di Pianeta Sport. Torniamo subito, ripartiamo dal Beach Volley. Rieccoci tornati in diretta su TMV Radio. Per quanto riguarda invece il tema del beach volley, tra poco ci torniamo anche insieme a Jacopo Erba. Intanto su un'ottica calciomercato, il Manchester United con Pogba che rifiuta il rinnovo con ritocco dell'ingaggio perché probabilmente si andrà verso la cessione. Il futuro di Paul Pogba sembra essere più lontano dal Manchester United, con il centrocampista francese che dovrebbe lasciare i Red Devils dopo aver rifiutato un rinnovo da 350.000 sterline. Il club inglese non è disposto a settimana 350.000 sterline. Il club inglese non è disposto a perdere l'ex Juve a parametro zero nel 2022, anno in cui scadrà il suo contratto. Allora, poi vediamo se c'è Erba intanto, così da andare a commentare questo tipo di notizie insieme a lui, perché è molto molto importante. Jacopo, leggevo di un Paul Pogba che secondo il Daily Mirror avrebbe rifiutato un rinnovo da 350.000 sterline a settimana e con un contratto fino al 2022 diventa inevitabile la cessione.
Allora, se ha rifiutato quel tipo di rinnovo, mi pare evidente che abbia una proposta altrettanto allettante o comunque vicina a quella lì sul tavolo. Mi piacerebbe sapere da chi. Qualche sospettino ce l'ho già, nel senso che mi aspetto già evidentemente chi può andare a prendere un giocatore così importante. Non capisco francamente perché il Paris Saint-Germain dovrebbe andare a prendere Pogba, vista la, come dire, l'abbondanza di campioni che c'è al centrocampo, però tanto qua ormai fanno a gara chi ha più figurine, quindi accettiamo anche questo. Non so, a parte gli scherzi, non abbiamo certezze che Pogba andrà a Parigi. Mi sembra evidente che qualcosina si sia incrinato con lo United, anche perché negli ultimi anni ha giocato, rispetto alla qualità del giocatore, con una continuità relativa rispetto a quello che appunto il suo valore è, quello che sarebbe il minutaggio che potrebbe trovare in altre squadre. Mi piacerebbe sapere veramente dove potrebbe andare a giocare, perché a quelle cifre parliamo di un giocatore che comunque non ti regalano neanche un anno dalla scadenza e che comunque devi coprire d'oro per convincerlo a spostarsi. Però ripeto, se ha rifiutato quella proposta, mi pare evidente che ne abbia almeno una, se non due, sul tavolo, almeno altrettanto allettanti, quindi evidentemente vuole provare una nuova esperienza e cambiare aria. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcellona, a quanto dice la porta, non può permetterselo a livello di ingaggio. Vediamo che succede, sono molto curioso sul fronte.
Ritorni in Italia 9?
Ma 350.000 sterline a settimana che gliene dà in Italia? È tutto lì il punto. Cioè, la Juventus pure lì deve abbassare gli ingaggi, non può prendere Pogba. L'Inter non può prendere Pogba. Il Milan non dà 6 milioni che sì e va a dare 850.000 euro al minuto a Pogba. Io non ci credo che la Serie A può permettersi un giocatore del genere. Sono stupito del fatto che rifiuti un contratto di quel tipo lì, a quelle cifre lì. Però se lo ha anche, se lo può ottenere da qualche altra parte, è anche giusto che lui scelga la destinazione che preferisce, insomma. Vediamo che succede.
Sì, poi ecco, quando si continua anche un po' a parlare in ottica Juve, non si fanno veramente mai conti.
Ma sai perché sorrido io? Perché la Juventus ha avallato un aumento di capitale da 400 milioni qualche settimana fa, e tu dirai, beh, 400 milioni di aumento di capitale,
adesso la Juventus arriva e spazzola tutto. In realtà l'aumento di capitale è un'indicazione chiara della volontà di cambiare proposta e di cambiare modalità di gestione finanziaria da parte della società, che ha visto evidentemente che negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un rosso in bilancio che a tratti è stato magari anche inquietante, e quindi dice: io metto dentro questi soldi, adesso non si scherza più, nel senso che si evita di fare altre, come dire, esagerazioni dal punto di vista degli investimenti e soprattutto del monte ingaggi, perché la Juventus a 2 stagioni fa sui primi 10 giocatori per ingaggi della Serie A ne aveva 7 in classifica, di cui 2 fuori rosa, che erano Khedira e Mandzukic. Questo all'inizio dell'era Sarri, quindi per far capire insomma come siamo assolutamente fuori parametro. La Juventus vuole abbassare questo monte ingaggi, anche per questo è titubante sulla questione piani, cioè che il Barcellona percepisce 7 all'anno, che comunque non sono pochi, anzi è un ingaggio molto importante per uno che ha fatto la comparsa. Quindi tutta questa serie di componenti mi fa pensare che la Juve non possa andare ad attaccare in questo momento la situazione di Pogba. Poi magari domani arriva Cherubini, gli mandiamo un messaggio, lui ci risponde: tutto fatto, Pogba arriva e domani è alla continassa ad allenarsi. Buon per lui, però sinceramente ci credo molto poco, ecco.
E, tra l'altro, stavo leggendo adesso che per 185 milioni di euro questo Kane, Harry Kane con Al City sarebbe il secondo trasferimento più caro della storia, perché sarebbe subito dopo Neymar al Paris Saint Germain per 220 milioni di euro e davanti a Mbappé sempre al Parisi per 180.
La cosa che fa ridere è che Neymar e Mbappé sono arrivati la stessa estate. Poi Mbappé arrivò con una formula un po' particolare, un prestito con diritto / obbligo di riscatto. Lì ovviamente fu tutta una manovra per aggirare il fair play finanziario. Però ricordo sempre che il Paris Saint-Germain nella stessa estate ha preso Neymar e Mbappé. Sotto il regime di fair play finanziario, tra l'altro.
Allora, fermiamoci con il calcio perché torniamo a parlare ovviamente dell'evento ICS Beach Volley Tour. Lo facciamo stavolta con un ospite davvero molto molto importante, perché diamo il buongiorno a Daniele Sablone. Ciao Daniele, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Daniele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Daniele Sablone, giocatore di Serie B che nel 2020-2021 ha giocato nella società Fenice Pallavolo e che è anche giocatore di beach volley da anni, ormai storico giocatore dell'ICS. E tra l'altro quest'anno, so Daniele, che hai fatto anche un circuito nel World Tour. Ci dai anche un bilancio, anche se poi sappiamo che nel weekend si torna in campo con una tappa molto importante che però andremo a ricordare soltanto tra poco.
Sì, allora sono un pallavolista ormai da anni. Quest'anno è stato particolare perché insomma con il Covid è stato veramente difficile da affrontare. La scorsa estate soprattutto non ci sono state molte tappe anche nel Lazio soprattutto. E in Italia ci siamo mossi con Alex Ranghieri, mio grande amico olimpionico di beach volley. Ho avuto questa possibilità di andare a giocare il World Tour. È stata un'esperienza fantastica perché si calcano campi con di un'importanza veramente rilevante contro insomma giocatori affermati e il livello è veramente tanto tanto alto. Però comunque sia ci è mancato tantissimo respirare l'aria di casa, l'aria di famiglia che c'è nel circuito ICS. E quest'anno fortunatamente ci stiamo rifacendo, e abbiamo fatto già 3 tappe, ci sarà domani quella particolarissima sulle rive del Tevere a Tiberis. E stiamo aspettando, non vediamo l'ora.
Jacopo?
No, Daniele, io insomma mi faccio sempre gli affari degli atleti che abbiamo la fortuna di intervistare qui su TMV Radio, poi vengo anche ovviamente a quelle che sono le tue aspirazioni future, però mi concentro più sulla tua passione per la pallavolo e per il beach volley, che poi racconteremo, non sono neanche le uniche, perché sei un personaggio davvero a tutto tondo che ha una marea di interessi che poi andremo ovviamente a sciorinare. Ecco, da dove nasce la tua passione per la pallavolo e per il beach volley soprattutto?
Allora, la mia passione per la pallavolo, diciamo che è nata tardi, perché mi è sempre piaciuto, ho sempre praticato, però non ho mai avuto modo fino ai 16 anni di intraprendere qualcosa di serio. E mi sono lanciato a 17 anni praticamente nella pallavolo, subito a livelli un po'... forse che non mi non facevano parte di quello che era la mia esperienza, perché ho iniziato subito nella Serie C nel primo anno a Frascati, e poi lì c'è stata, diciamo, un po' un'escalation. E sempre nella Serie B ho avuto possibilità di andare anche a giocare in categorie un po' più importanti, non ho colto la palla al balzo, però sono contento di quello che ho fatto, e adesso ancora, diciamo, che sto sul pezzo, come si dice in gergo, non sto sicuramente non ho intenzione di fermarmi, quindi quest'anno giocherò per la Roma Volley in Serie B, e speriamo di riuscire a fare un bel campionato e portarci quello che è il nostro obiettivo, quindi di andare in Serie A il prossimo anno.
E non hai intenzione di fermarti neanche nella tappa di domani, perché sarà una tappa importante, considerando, anzi, di questo weekend, perché si gioca a Roma, si gioca a Ponte Marconi, Lungotevere di Pietrapapa, e tra l'altro avete, insomma, arrivate con un importante scettro, quello dei numeri uno del ranking, insieme ovviamente al tuo compagno, perché la coppia è formata con Dario Panici. Allora dici un po' per quanto riguarda che cosa ti aspetti soprattutto da questa tappa.
Allora, è una tappa molto particolare, come dicevo prima, perché è una location veramente bellissima. È una tappa che può sembrare magari di un livello un po' più basso rispetto a quelle che ci sono state nelle scorse settimane. In realtà noi ci conosciamo tutti in questo settore, soprattutto in questo circuito, e sappiamo che tutte le coppie che ci sono in grado di poter, insomma, rovinare i piani della classica testa di serie numero uno. Io gioco con il mio amico Dario Panici, grande campione del litorale laziale, perché è uno storico giocatore di beach volley. Ci aspettiamo sicuramente un...
L'abbiamo perso Daniele, proviamo a ricontattare.
Tra poco lo recuperiamo.
Ma perché non facciamo coppia anche io e te, magari per il prossimo anno?
Tu sei abbastanza mobile in realtà, quindi come miscuglio funzioneremmo anche. Che lo sai, io proprio ho le radici piantate nel terreno.
Io alzo e tu schiacci.
Esatto. Poi c'è tutta la parte da andare a prendere.
Tornare indietro per non prendere il punto, dici. Il bugger.
Si chiama bugger. Però sei bravo a farlo, vedo che la mossa ce l'hai.
È questa parte qua, no? Flettere sulle gambe, che per te, per le tue gambe.
Direbbero gli istruttori, esatto. Capirai.
C'è tutta la parte dietro. Se servirebbe un uomo in più per noi, per
noi, sì, stiamo avanti, sì.
Il libero, il famoso libero.
Vediamo l'archetto e Biscogliosi, noi giochiamo un 4 contro 2 che sogliamo.
Vabbè, ci sta sentendo Daniele, quindi meglio evitare per quanto ci riguarda. Daniele, rieccoti, ti abbiamo perso, poi concludere.
Rieccoci.
Non interromperci.
No, stavo appunto dicendo, insomma, questa tappa sarà sicuramente bellissima, vincente, e nessuno regalerà nulla, soprattutto nella parte inferiore del tabellone, perché ho visto tante coppie che conosco e che so avere un potenziale molto alto, che già dalle prime gare si scontreranno, quindi avranno sicuramente una strada molto difficile e impervia. E speriamo, insomma, noi vogliamo fare il meglio, quindi andiamo lì come sempre per vincere, per divertirci, ma quello fortunatamente ci viene sempre, però speriamo, insomma, di riportarci a casa lo scettro dell'ICS Tiberis.
L'ultima, Jacopo, poi dobbiamo salutare Daniele.
Daniele, ti chiedo molto rapidamente cosa ti impressiona di più dell'ICS Beach Volley Tour, cosa ti ha colpito di più in queste tre tappe che già quest'anno, a cui già quest'anno hai presenziato, e poi io non posso fartela, sono troppo curioso perché qua io ho la tua home di Instagram davanti, business specialist, volleyball player, suonatore di chitarra, non so se c'è qualcos'altro in cui vuoi cimentarti, che ci vuoi raccontare nel tuo prossimo futuro, quali altri progetti hai, perché fai già 800 cose, se puoi fare l'801esima, se ci dici qual è, insomma.
Allora, sì, rispondo alla prima domanda, intanto perché quell'altra è molto lunga, l'altra è molto lunga. No, la cosa bella sicuramente dell'ICS e che mi ha impressionato è la grande organizzazione che c'è, e, perché comunque è stato sempre tutto organizzato al meglio in queste tappe che abbiamo passato, e sicuramente lo sarà anche in quella di domani e nella finale di Ostia. E poi, come dicevo, è una grande famiglia, perché ci conosciamo tutti, ci conosciamo anche con la parte poi arbitrale, quella che è la federazione stessa. È bello anche quello, il saper confrontarsi con gli arbitri dopo le partite, magari su un errore eccetera. Questo non l'ho visto accadere da nessuna parte tranne che proprio nel circuito ICS. Poi sicuramente le location la fanno anche da padrone, perché quando si va al Circeo, a Sperlonga, a Terracina, dove siamo stati alle rive di Traiano, è veramente uno spettacolo. Quindi è una situazione che aggrada sicuramente sia il pubblico che i giocatori stessi. Per quanto riguarda il mio futuro, io spero di, non so, devo cercare un dipinto che invecchi per me, perché vorrei fare qualsiasi cosa esiste nel panorama sportivo al mondo. Quindi adesso sto anche giocando a padel, spero di riuscire a fare qualsiasi cosa, io voglio provare tutto finché riesco.
Fantastico.
Quindi Mi diverto.
Fantastico, Daniele. Allora noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo, e
grazie,
soprattutto per quanto riguarda la tappa di domani, a te e al tuo compagno di squadra, Dario Panici. Daniele, grazie.
Mille.
Un abbraccio.
Ciao,
grande.
Un
grazie
piacere.
Mille.
Un abbraccio.
Bocca
grazie.
Al lupo per questa ennesima tappa di un fantastico ICS Beach Volley Tour. Jacopo, siamo arrivati ai saluti, perché ci andiamo ad ascoltare l'intervista a Massimiliano Rosolino, realizzata tra l'altro dalla nostra redazione, da Daniele Petroselli. Quindi grazie Jacopo, speriamo di vederti intanto qui presto, però nel frattempo l'edicola e Pianeta Sport tornano lunedì mattina.
Manca ancora un pochino per il mio ritorno, ma non vedo l'ora, tra l'altro, quindi spero di riabbracciare presto gli ascoltatori. Un grande saluto a te Francesco e ci sentiamo presto su Tiamburati.
Grazie Jacopo. Subito dopo vi faremo ascoltare tra l'altro c'è l'intervista a Massimiliano Rosolino di Daniele Petroselli, e poi ricordate l'editoriale con Vincenzo Marangio, Rotocalcio, Maracanà, insomma la giornata di Tiamburati è molto lunga. Grazie a Federico Rossi, da Francesco Tringale è tutto, gustatevi Rosolino e poi continuiamo con la diretta.
A Sydney 2000 esplose in maniera definitiva il nuoto azzurro grazie agli ori di Domenico Fioravanti e Massimiliano Rosolino, e proprio con quest'ultimo proviamo a parlare di questi giochi di Tokyo 2020, dove la pattuglia azzurra in vasca sarà folta e agguerrita come non mai, ma anche delle emozioni che solo le Olimpiadi sanno dare. E allora con Massimiliano Rosolino partiamo proprio da questo aspetto. Che ricordi hai dei giochi, in particolare del tuo esordio che arrivò a Atlanta 96?
Guarda, quando dico la prima volta non si scorda mai, è così, nel senso che io ho compiuto 18 anni durante il raduno, quindi mi sono qualificato a 17,
sì.
Ed è stato fantastico andare a Atlanta, mi ricordo che ho fatto il raduno a Miami, ero con veterani che avevano già fatto vari Olimpiadi, Siciliano, Navigarani, ma forse anche la Tocchini c'era in quegli anni, comunque Sacchi, Luca Sacchi, Meriti, ed è stato veramente pazzesco, diciamo, vivere quell'emozione di avere 15.000 persone, il villaggio olimpico, la divisa, insomma, vedere dei big da vicino. Mi ricordo c'era Clinton in quegli anni, cioè
sì,
è stato memorabile, insomma, come emozione. Poi ovvio che fa parte di un passaggio di una crescita.
A Tokyo stanno per iniziare dei giochi che sembrano essere ben poco sopportati dalla popolazione, con gare off limits non solo per i giornalisti ma anche per il pubblico per colpa del Covid. Può incidere anche questo sul morale degli atleti che sono giunti a Tokyo? Essere in un ambiente comunque asettico, poco olimpico, quasi ostile, è un fattore negativo?
Voglio dire, lo sport sono 18 mesi che è chiuso. chiuso, le porte sono spesso chiuse, quindi sono allenati anche a questo. Per fortuna l'alto rendimento, con tutte le problematiche del caso, ha potuto continuare a esistere, sicuramente con le preoccupazioni del caso, perché il problema non è avere il pubblico, il problema è dover viaggiare nelle mascherine, il tampone, i controlli, avere comunque, sai, non è una questione che ti viene l'influenza e rimani 3 giorni a casa e ti devi farti. Prendi, cioè stai 20 giorni chiusi in casa e tu rovini la preparazione, la qualifica e ovviamente anche l'appuntamento più importante. È un'Olimpiade, diciamo, particolare, in questi 4 anni, 5 in attesa, però la renderà anche più speciale, più magica, con tutte le, diciamo, con tutti gli adattamenti del caso. Non avere il pubblico, ovvio che è un peccato, anche se spesso il pubblico è ovvio che elevati, i campionissimi sono persone comuni, no? Che viaggiano dall'altra parte del mondo, che vanno ad assistere a tutte le gare, anche quelle che non hanno mai visto, perché questo è il fascino dei giochi olimpici. Mi dispiace che non sia stato permesso di fare neanche un pochettino di pubblico, per dare un po' di contorno, come è stato fatto tanti altre situazioni che non hanno avuto nessun, diciamo, effetto collaterale, sì. Però insomma, rispettiamo, insomma, il paese che ospita, le regole ci sono e verranno rispettate.
Tanti gli azzurri in gara a Tokyo, nel nuoto ben 36 e tutti molto agguerriti, basta guardare i numeri dei recenti europei di Budapest per capire quanto l'Italia punti decisamente a un ricco bottino anche alle Olimpiadi. 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi con il successo nella classifica per nazioni, 52 presenze in finale, un record del mondo ed europeo, 11 primati italiani e 31 primati personali. Da chi ti aspetti l'acuto?
È ovvio, veterani, lui veramente è veterana e fedeica, ok? Sì. Che ha dimostrato negli ultimi anni di essere molto lucida e di avere voglia di ancora di divertirsi. Sì. Poi abbiamo, diciamo, sulla carta, almeno sulla carta, abbiamo Gregorio Paltrinieri e la Quadarella, che sono secondo me i più accreditati, sia a livello di crono che, diciamo, proprio di insomma, pedigree, uh-huh. Diciamo, e poi abbiamo subito Ondetti, abbiamo il Martinelli che, insomma, nella rana va a vita difficile, abbiamo una Pilato, Benedetta Pilato, come la Martina Carrara 600 rana, uh-huh. Ci sono, secondo me non bisogna sottovalutare nessuno, perché anche lo stesso ragazzo Rassetti che si è qualificato nei 200 misti, è ovvio che non potrà ambire a salire sul podio, ma chi glielo vieta? Capito? Chi glielo vieta? Abbiamo visto molto spesso a persone che avevano il primo tempo uscire fuori dalla finale, dopo partendo da Atlanta. Mi ricordo che da Atlanta ci stava ancora soltanto la batteria e la finale. Quindi gareggiavo la mattina e facevo la finale pomeriggio, e ho visto persone con il primo tempo non entrare alla finale, come persone outsider riuscire a fare il colpaccio. Ci sono tanti ragazzi che sono le prime armi, voglio dire. Come Matteo Restivo, ci sono veramente due, poi Minessi e la Michato stile libero,
certo.
La 4% stile libero, la 4x2 comunque non mi sembra male, ci sono un sacco, una bella forza armata, sicuramente che ha voglia di divertire e di divertirsi.
Hai parlato di Benedetta Pilato, 16 anni, che a molti ricorda la Federica Pellegrini degli esordi, che giovanissima ad Atene 2004 centrò una medaglia incredibile. Pensi possa seguire le sue orme o non dobbiamo caricarla di troppa pressione?
In verità credo che, appunto, perché allora Federica era già, diciamo, un piccolo baby fenomeno, forse se lo aspettavano. La verità è che a 16 anni tutto quello che fai non te ne accorgi, secondo me, quindi venga. Lei è una primatista del mondo dei 50 rana, ma qua parliamo di, diciamo, distanze olimpiche, sicuramente, insomma, le migliori al mondo fanno dei tempi al momento più forti, sì. Però è stato molto bello raccontare, appunto, il duello a tre tra Castiglioni, la Carraro e, appunto, come hai detto tu, la Pilato, che per fortuna, insomma, è una che sale sul blocchetto, di volte è seria, ma di volte sorride alla vivo. E credo che questo identifichi, insomma, la passione per lo sport, per la nostra disciplina.
Massimiliano Rosolino, hai accennato anche a Gregorio Paltrinieri, che sarà impegnato in vasca ma anche in acque libere, ma arriva con i postumi della mononucleosi che lo ha colpito neanche un mese fa, un inconveniente che può minare anche il morale del più forte atleta, perché vedersi rovinare i giochi che prepari per 4 anni sicuramente non è piacevole.
Sì, sicuramente, voglio dire, noi ci alleniamo 1000 giorni per pochi minuti di gloria. Però fa parte un po' del gioco anche quello, succede a tutti, nessuno è immune, nessuno è invincibile, e bisogna comunque resettare le cose. Sicuramente hanno gestito Greg, il suo tecnico e ovviamente la federazione per far sì che lo possa raggiungere ed essere è stato estremamente prudente nelle ultime settimane, non ha fatto il trofeo Sette Colli e adesso insomma è partito con i ragazzi per poter diciamo finalizzare quella che è una grossa diciamo sfida open water e anche acque da piscina, quindi dal dolce dal clorato.
Ecco, sarà l'ultimo Olimpiade per Federica Pellegrini, che vuole chiudere in bellezza. Un'atleta straordinaria che sta affrontando questo appuntamento senza mettersi troppe pressioni. Che consigli gli daresti?
Io fino a un certo punto potevo essere maestro di tutti, perché ho fatto più di tutti, intendo come chilometri, intendo non come successi. Però lei ha superato, credo, quella soglia, adesso ha l'opportunità, il piacere di poter diciamo gareggiare appunto a 33 anni, ne farà 34 32 anni, sono quasi 33, ancora molto lucida, molto competitiva, insomma 2 anni fa credo che abbia fatto il suo personale nel diciamo nel tessuto
sommato. Sì, sì.
Quindi veramente sicuramente quelli sono tempi che non basteranno sulla carta, perché insomma già dall'altra parte hanno fatto dei tempi diciamo più veloci, ma nulla è scontato. Ripeto, sono stati gli australiani, sono più veloci al momento, se non sbaglio, ma veramente quando sali sul blocchetto, la start list lascia il tempo che trova. Abbiamo il piacere di avere uno sport dove il cronometro riparte ogni volta da zero.
Ultima domanda poi sul movimento italiano: te l'aspettavi da Sydney 2000 ad oggi una crescita così importante? Perché abbiamo davvero tanti talenti di primo livello e tanti continuiamo a sfornarli.
Ma la verità è che quello purtroppo è un imbuto: da 100 ne passano 10, da 10 3 sopravvivono diciamo all'agonismo e poi uno raggiunge la meta. E diciamo, la regola severa dello sport e anche soprattutto del nuoto non basta mai, secondo me. Insomma, il nuoto è ancora in grandissima ascesa, sicuramente io insomma più avanti Rumolo e Brembilla insomma di quegli anni abbiamo dato un grande contributo, come l'hanno fatto prima il Pig di Gamberti e poi detto prima Meriti e un Sacchi. Però nel 2000 c'è stato proprio, come si dice, l'Armageddon, va bene, c'è il cambiamento radicale,
giusto.
Abbiamo salvato lanciato lo sport diciamo dei blocchetti verso un altro traguardo, dove è diventato uno sport di massa, dove il bambino di pochi mesi e la vecchia, per dire la parola diciamo cattiva, ma la persona più agile, puoi anche imparare a nuotare a 80 anni ormai, capito?
Sì.
Non c'è nessun limite e quindi questo è quello che vogliamo. E soprattutto speriamo che questo dimostri che il valore del nuoto veramente merita di avere anche più rispetto, perché ultimamente insomma se l'è dovuto conquistare anche un po' troppo. Dico, sarebbe troppo uno slogan, salviamo le piscine, non voglio essere un polemico, però qualcuno ci ha capito poco, nel senso che è una vita che viviamo con il cloro e la diciamo la mucchina, insomma,
sì.
È disinfettante, insomma, le piscine nessuno ci ha dato una mano. Quindi speriamo che anche questa volta, da settembre, tutti quanti possono diciamo imitare i loro campioni, ma prendere spunto anche da chi ci ha provato e non ci è riuscito, perché questo rispecchia la vita comune. Io ovviamente sono uno che è riuscito a raggiungere una meta importante, ma ancora adesso mi tengo in forma, faccio i campi estivi appunto per trasmettere dei valori, non soltanto si vince o non vale niente. Ecco, questo è quello che penseranno tutti i nostri colleghi di cui abbiamo parlato fino adesso.
Ringraziamo allora Massimiliano Rosolino, ospite di TMV Radio.